trasporti pubblici parigini, che comprendono le linee da e verso la cintura, cioè quelle utilizzate dai pendolari, a partire dal 2 giugno. A una settimana dall'inizio degli europei di calcio, il segretario della CGT, il comunista Philippe Martinez, quello che propone la settimana lavorativa di 32 ore, ha dichiarato ieri che se la legge non sarà ritirata, la mobilitazione continuerà e verrà ampliata, con l'obiettivo di arrivare prima o poi alla proclamazione di uno sciopero generale. Il ministro delle Finanze, Michel Sapin, ha parlato di azioni illegittime e ha aggiunto che il governo utilizzerà tutti gli strumenti in suo possesso per risolvere la situazione. E allora sugli strumenti in possesso del governo per risolvere la situazione, insomma, li abbiamo visti bene nelle piazze francesi, quando appunto gli sbirri vengono usati per andare addosso ad operai, studenti e comunque manifestanti, anche inermi, che si vedono travolti, insomma, da queste orde di Robocop che assaltano chi scende in piazza, anche perché la piazza sarebbe interdetta a livello francese sulla legge antiterrorismo che è avvenuta, insomma, dopo la strage del Bataclan. E allora, siccome appunto i compagni si stanno prendendo le piazze, è chiaro che la soluzione che propone il governo è di usare tutti gli strumenti in suo possesso. E gli strumenti, insomma, abbiamo visto di quali strumenti si tratta. Continuando l'articolo, Valls ha accusato la CGT di ricatto e ha assicurato che i siti verranno bloccati. Ma per ora si è visto poco o nulla, se non l'intervento della polizia appunto per riaprire alcuni depositi. Il campo è sceso anche il MEDEF, la Confindustria francese, che in un comunicato ha chiesto al governo di ristabilire urgentemente lo stato di diritto e garantire a imprenditori e dipendenti di poter lavorare. Allora vediamo che questa Confindustria francese, anche loro invocano l'intervento dell'esercito, o comunque delle forze dell'ordine, che hanno molto di militare, tipo una guerra, insomma. Non possiamo più tollerare, aggiunto il presidente del MEDEF, Pierre Gattez, che una manciata di irresponsabili prendano in ostaggio la Francia, ed è totalmente insopportabile e incomprensibile che si consenta a un'infima minoranza di ostacolare l'attività economica del paese. E allora, su questi blocchi, su questi scioperi appunto sia dei trasporti che blocchi delle raffinerie, insomma, ecco che questo tipo di lotta, al di là della mobilitazione di piazza, ci sembra la forma che provoca più danno al sistema francese, nel senso che appunto gli automobilisti sono costretti a fare rifornimenti, a fare le scorte, i distributori sono vuoti, le raffinerie vengono bloccate, addirittura c'è una foto qui dove gli operai sulla strada che porta dalle petroliere ai punti di raccolta dove dovrebbero transitare i camion hanno scavato addirittura una trincea infuocata per impedire il passaggio dei mezzi. Perciò ecco che questi picchetti, queste forme di sciopero, insomma, sembrano particolarmente incisive e fanno del male, insomma, alla controparte, che in questo caso è Valls e chi ha deciso questa legge sul lavoro.
Allora direi che concludiamo qui la rassegna stampa di oggi e vi lasciamo un po' di musica e poi comunque rimanete connessi su radiazione.info, che continueremo con la lettura di qualche notizia di oggi, presa come sempre sia dai quotidiani sia da siti in internet, siti di movimento e non. E allora vi lasciamo un po' di musica intanto e poi ripartiamo con la lettura di qualche notizia.
Sì, io mi stacco, un saluto anche da parte mia, il prossimo martedì, una buona giornata a tutti e a tutte.
Consuma il nemico. e sfuggi, tua mille merinde e fuggi, mangia scatole di barrette la mattina presto alle sette, fatte, fatte, nella mia testa il male, fino alla mascella duole, la nausea che mi assale e mi sento sprofondare. Sole, enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore.
Come la pioggia in un giorno di sole, sale sotto i piedi le capre, lo leccano i pensieri che ti invecchiano,
ti fanno le rughe della saggezza,
che non è saggezza ma saggio il sentimento,
medicina per il ferimento, che ti vede un po' sgomento, ma tu in fondo sei contento,
anche questo è il tuo momento, ti si notava quasi a stento, ma ora tu sei proprio al centro, è proprio un grande sentimento, enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore,
goditi il rancore.
Nessun uomo mini resort, pietà le morte, casalinghe disperate, le verdure sono, hai più visto il cadavere del tuo nemico dentro il fiume, così stanco di aspettare, vuoi goderti il tuo pattume,
hai più visto il tuo baby presso dentro il ruscello, dove osano gli insetti, dove affogano gli netti,
faccio prima ad andare a letto, che fatti devi starci dentro,
ma batte cosa? Batte cosa?
ah, 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 non ce la posso fare. Ah, ah. partiti. Allo seccate U-turna all'esterno, Doc Seal kickback, modello alternativo da mana, Fonder Uspir.
E allora, 11 e 40 minuti dopo la rassegna stampa di questo martedì mattina, proseguiamo con l'appuntamento musicale informativo che da qualche martedì facciamo dopo la rassegna stampa dalle 11.30 più o meno, insomma, perché poi oggi abbiamo anche sforato di qualche minuto con l'ultima notizia, quindi dalle 11.30 fino a mezzogiorno e 30 staremo in compagnia con un po' di musica e il proseguimento di qualche notizia che andremo a leggere.
Allora, leggiamo un articolo di InfoOut sulle proteste che continuano a esserci in Francia. Allora, proteste contro il governo. In Francia comincia a mancare la benzina. Dopo oltre due mesi di proteste, il movimento contro il Jobs Act francese non si ferma e continua con le azioni contro il governo di Manuel Valls. Nessun oltralpe sembra essere cascato nella falsa promessa che si possano barattare diritti per avere posti di lavoro, e il governo francese è sempre più in difficoltà. Da diversi giorni, su iniziativa dei sindacati CGT e Force Ouvrière, sono cominciati i blocchi alle raffinerie e ai depositi di carburante, per colpire l'economia fino al ritiro della contestatissima Loi Travail. Sulla possibilità che resta il movimento dopo decine di manifestazioni ignorate dal politico al governo. Se fin dall'inizio della protesta l'intenzione è stata quella di colpire politici e grandi imprenditori dove gli fa male, fino ad oggi il vero motore della protesta erano stati gli studenti delle scuole superiori e i partecipanti a Nuit Debout, l'accampata per il ritiro della legge. Negli ultimi giorni invece i sindacati sembrano essere usciti dal loro torpore e hanno organizzato decine di blocchi di raffinerie, porti e depositi di carburante. 6 delle 8 raffinerie francesi sono bloccate in questo momento da scioperi o picchetti, con effetti che iniziano a farsi sentire direttamente sulle pompe di benzina. Per ammissione del governo, almeno pochi giorni di blocco hanno già messo in difficoltà 1500 stazioni di servizio e alcune prefetture del nord della Francia hanno cominciato a razionare l'accesso al carburante. Non c'è bisogno di dar fastidio ai nostri compatrioti con questi blocchi, ha dichiarato il primo ministro Valls, facendo appello al senso di responsabilità dei manifestanti. Che la situazione inizi a preoccupare seriamente Valls e Hollande lo dimostra il pugno duro usato dalla polizia contro i blocchi. Anche se il governo ostenta tranquillità, diverse centinaia di agenti in assetto antisommossa sono stati inviati a sgomberare i manifestanti. A Lorient, dove centinaia di portuali bloccavano un importante deposito di carburante, la polizia è intervenuta in forze nella giornata di venerdì per smantellare le barricate montate dai lavoratori, facendo uso di lacrimogeni e manganelli. I manifestanti hanno risposto lanciando pietre e oggetti contro i poliziotti. Un agente ha avuto un dente rotto da un sasso. A Dunkerque, domenica, la polizia è intervenuta per sgomberare altri due depositi petroliferi. Polizia in azione anche a Rouen. Ma nella notte tra domenica e lunedì un nuovo importante deposito è stato bloccato a Fossumer da circa 500 manifestanti che hanno costruito barricate per prevenire l'arrivo delle forze di polizia. La determinazione dei manifestanti sta già portando i primi frutti. Il governo ha fatto marcia indietro sulle misure della Loi Travail che toccavano la categoria degli autotrasportatori, dopo che questi avevano bloccato numerosi caselli autostradali la settimana scorsa. Questo primo importante risultato deve incoraggiare tutti i lavoratori a raggiungere il movimento. Arriveremo fino in fondo, ha dichiarato Catherine Perret, segretario confederale della CGT. Martedì ci sarà un nuovo sciopero dei ferrovieri, mentre giovedì è stato dichiarato l'ottavo sciopero generale per tutte le categorie. E nei prossimi giorni sono previsti nuovi picchetti per bloccare completamente gli snodi marittimi francesi.
Thank you.
E allora 11.46, ritorniamo in diretta dopo l'aggiornamento di questi giorni delle mobilitazioni che ci sono state in Francia e del blocco dei portuali e delle raffinerie di petrolio. Diamo l'aggiornamento della situazione che c'è questa mattina, dove appunto è avvenuto lo sgombero dei posti occupati e dei blocchi che sono stati fatti durante ieri, insomma durante queste giornate, questa mattina appunto in diverse località della Francia, intervento massiccio delle forze dell'ordine per riportare l'ordine sociale, intervento della polizia a Fos-sur-Mer, vicino a Marsiglia, per esempio le forze dell'ordine riportano dai manifestanti molta resistenza. Sindacalisti del CGT hanno sparato proiettili di gomma e causato vari feriti, proteste e rallentamenti del traffico in molte zone del paese. In Francia nuova giornata di scioperi e manifestazioni contro la loi Travail, il Jobs Act francese del governo del presidente Hollande. Intervento della polizia questa mattina all'alba per sgomberare gli accessi alla raffineria Esso e al deposito di carburante di Fos-sur-Mer vicino a Marsiglia del Sud, bloccati da ieri da militanti del CGT, il sindacato francese più duro a sinistra, che si oppongono alla riforma. L'articolo lo stiamo prendendo da Repubblica. L'intervento era stato annunciato ieri dal primo ministro Valls, che aveva accusato di ricatto i sindacati che provocano penuria di carburante cercando di bloccare il paese. E sin dalle prime ore della mattina camionisti rallentano la circolazione e bloccano i porti, raffinerie e altri centri industriali. A Fos-sur-Mer le forze dell'ordine hanno impiegato 2 ore per riuscire a entrare nelle strutture che hanno opposto resistenza, secondo un portavoce della polizia. Ci hanno sparato con proiettili di gomma, ha detto il rappresentante CGT Olivier Matteau. Hanno usato gli idranti senza nessun avvertimento, ha denunciato il sindacalista, che ha anche annunciato sempre più scioperi e nuove azioni. Il sindacato, in un comunicato diffuso in mattinata, parla di diversi feriti tra i manifestanti e sostiene che tutte le 8 raffinerie sul territorio francese sono in sciopero oggi, nonostante l'operazione condotta dalla polizia. La nuova serie di proteste è stata convocata da 4 sindacati e 3 organizzazioni studentesche e continuerà fino a giovedì, giornata di mobilitazione generale con scioperi nel trasporto ferroviario e dei controllori del volo. Stamane il centro di informazione stradale registrava diversi rallentamenti nella circolazione provocati dai camion in punti strategici della rete viaria, bloccati alcuni accessi al porto di Saint-Nazaire e l'entrata alle raffinerie di Dongès che sono nelle vicinanze. A Le Havre la chiusura di molte strade da parte dei camionisti, secondo i quali la riforma diminuirà la retribuzione delle loro ore di straordinario, si somma alla mobilitazione dei magazzinieri del porto. A Bordeaux, fin dall'alba, ci sono state azioni di protesta nel mercato all'ingrosso di Sestas e nel complesso petrolifero di Pergouillem. I camionisti protestano perché sostengono che la riforma diminuirà la retribuzione delle ore di straordinario. Ieri circa 1.500 stazioni di servizio su 12.000 in Francia hanno chiuso, hanno esaurito i carburanti, ha dichiarato il ministro dei trasporti Slain Vidal. L'Unione francese delle industrie petrolifere ha voluto tuttavia rassicurare i consumatori sottolineando che non c'è mancanza di carburante ma soltanto una situazione di tensione. Dalle 5 raffinerie di Total, in 2 si registrano ancora rallentamenti per la chiusura di 2 unità. A Faisin, a Ron, la produzione è completamente ferma, ha aggiunto la compagnia francese, e dal nord, attorno a Le Havre, arrivano infatti nuove notizie di sbarramenti dei manifestanti questa mattina. Con il braccio di ferro governo-sindacati, il rischio di penura di carburante aumenta. Lo Stato sta dando prova di grande determinazione, ha rilanciato il primo ministro Valls. Tutti i siti saranno sbloccati. L'idea di uno scontro frontale è vecchia e antica da conservatori. È insopportabile vedere le cose in questo modo, aggiunto con riferimento alla CGT, continueremo ad evacuare i siti e i depositi bloccati da questa organizzazione. A Parigi intanto i sindacati di trasporti invocano uno sciopero illimitato a partire dal 2 giugno, mentre in rete viene rilanciata la mobilitazione generale per giovedì 26 maggio. È la Francia della Nuit Debout, la protesta nazionale contro la legge di riforma del lavoro, nata a Place de la République, la piazza nel cuore della capitale francese occupata giorno e notte dal 31 di marzo da centinaia di cittadini. Oltre alla penuria di carburante c'è infatti il tema del blocco dei trasporti pubblici. Già la settimana scorsa alcuni collegamenti regionali, Intercity e TGV, erano stati rallentati in 2 tragitti su 3. Ora la SNCF, la compagnia nazionale, mette in guardia sulle possibili cancellazioni e ritardi in vista della manifestazione del 25 e 26 maggio. Sarà l'ottava giornata nazionale di manifestazioni contro la riforma del governo Valls per la mobilitazione della Repubblica, che i giorni li contano a partire dalla prima notte di marzo in cui la piazza è stata occupata fino allo sgombro della polizia. Sarà l'87 marzo, l'87esima giornata consecutiva di protesta. Il 31 marzo scesero in piazza oltre 1 milione di manifestanti, poi i numeri si sono ridotti. Il secondo appello è già previsto per il 14 giugno. Il segretario nazionale della CGT, Martinez, ha chiamato a generalizzare gli scioperi. Gli hanno risposto: l'attività sarà a zero nella maggior parte dei porti, prevedono sigle dei portuali. Intanto anche il mondo universitario si trova ad affrontare la massiccia adesione alla Nuit Debout dei suoi studenti. I professori delle lauree in cinema e filosofia dell'Ateneo di Parigi 8 si sono resi conto di non poter programmare esami o votazioni perché le matricole erano impegnate in assemblee, tavoli di lavoro, presidi e notti in piazza. Per questo entrambi i dipartimenti hanno deciso di dare ai manifestanti il 6 politico. Causando l'ira del presidente dell'università, i 40 dipendenti degli archivi nazionali stanno occupando notte e giorno i locali per esprimere la collera sull'incertezza per il futuro dell'istituto. Vabbè, questo è un articolo che poi conclude con una visione un po' generale che comunque insomma ci interessava leggere come aggiornamento rispetto ai blocchi dei portuali principalmente e anche delle raffinerie che hanno impedito l'arrivo appunto di carburante a tutte le principali sedi di distribuzione, e l'aggiornamento appunto di stamattina con l'arrivo degli sbirri per cercare di sgomberare alcuni di questi blocchi che sono stati fatti e insomma con lo scontro tra i lavoratori principalmente portuali e lo Stato e il governo Valls su questa riforma del lavoro, che a quanto pare, anche quello che descrive un po' questo articolo, non ha voglia insomma di acquietarsi, non ha voglia di spegnersi, e anzi gli sgomberi di questa mattina hanno poi permesso il rilancio della lotta con le future scadenze che abbiamo letto che ci saranno già a partire da giugno, quindi dal mese prossimo. Ricordiamo, in Francia tra l'altro, la situazione repressiva che è in atto ancora dagli attentati di Parigi e di Bruxelles è quella dello stato d'emergenza, che fondamentalmente ha dato pieni poteri agli sbirri e che viene stata descritta a livello pubblico e fatta passare a livello pubblico come una manovra che permettesse di sconfiggere il terrorismo di matrice jihadista, come appunto viene descritto dallo stesso Valls e dal governo francese, ma che come sappiamo poi ha una ricaduta nell'immediato all'interno del paese, quindi sul fronte interno, per reprimere le proteste che vengono fatte e per andare a colpire i compagni e le realtà in lotta che nascono e che si muovono sul territorio. Tra l'altro, in un altro articolo che avevamo letto si riportava una di queste novità dello stato d'emergenza è quella di poter condurre perquisizioni o comunque fermi, arresti temporanei di persone senza alcun tipo di mandato. Quindi quando la polizia decide di entrare in casa, lo può decidere in modo autonomo, insomma autonomamente, indipendentemente dagli ordini superiori, e questo tipo di azioni vengono condotte, anche se poi per esempio su Repubblica qua sicuramente non ne parlano, vengono condotte contro chi lotta, insomma chi dà i lavoratori o in realtà di compagni stanno portando avanti questa mobilitazione. Insomma, questo qui è un po' la situazione in Francia. Beh, direi che buttiamo ancora un po' di musica e poi riprendiamo con un altro articolo di un altro aggiornamento di questa mattina che parla invece dello sgombero. Passiamo a un altro argomento, dello sgombero del campo di Idomeni, che sta avvenendo proprio in queste ore.
On va te donner ça. Yeah. Ils ont certainement dû me prendre pour une petite merde, un accro de la coque ou un pauvre mec qui n'a plus de nerfs. Cette étrange manière d'écrire doit sans doute déplaire, mais les vieilles habitudes c'est dur de les perdre. À part ça, quoi de neuf? Rien de peiné, toujours tendance à être peiné. Nullement intention d'écrire un truc de PD. Sans aucune prétention, je donne tout pour que ça puisse s'enivrer. Ils sont contre moi, à mon triste regret, je serai contre eux. Car à part mes gars, je trouvais personne quand j'avais le ventre creux. Faut bien passer aux choses sérieuses après toutes ces nombreuses périodes creuses. Je sais pas trop quelle voie j'emprunte. Je n'ai encore rien vu de la vie, je dois laisser mes empreintes en donnant mon avis. J'attends pas de flatterie sur mon image, mais le son à fond et rend fou tout le voisinage. Je suis prêt pour le grand voyage, grimper ou tomber de haut. Spécial hommage à tous les mecs qui parlent mal dans mon dos. Hommage aux groupes qui sont restés réglo, à tous qui ont le monopole pour le moment. C'est pour tout ce qui m'attend au tournant, très très média. Ce qui me font passer pour mort et tous les trous de balle. C'est pour ce qu'ils m'ont donné du shit, donné du fric quand j'avais rien. C'est pour tout ce qu'ils m'ont apporté, amour, force et soutien. Tout, 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 les gens de mon coin, libre en détention. Une pensée pour eux, toujours avec bonne intention. Et les gars, tenez le coup, on se verra bientôt. Dieu vous aide à garder la forme et le moral chaque jour. C'est pour ma famille, surtout les deux êtres qui m'ont donné naissance, ma vie est là à l'heure. C'est pour FF, mon groupe et le ref, ma clique. C'est le moment, ni quand tout, y'a pas de bluff sur ma clique. La famille qui peut me consoler, ou quand je donne la qualité qu'ils aiment consommer. Je serai jamais placé au sommet, la rue me fascine et j'ai mes raisons. L'habitude de son horizon, entre elle et moi y'a une vraie liaison. Mon sang est trop vif pour que tu comprennes le sens, l'expression bien-être. Regarde-moi, je suis mince comme nos chances. À force d'angoisse, je vais crever, donc je crie vengeance. Comme la plupart atteignent mes fiances. Faut bien gagner son pain quotidien dans ce monde. On aura tous des dépôts d'herbe sur nos tombes. L'espoir en triste, seul le réalisme compte. Même en ayant le cœur noirci de haine, en existant on le montre. L'heure de la vengeance a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir, ils m'ont soupçonné. On m'aime du frissonner, je tiens à les féliciter. Les critiques permettent de se remettre en question. Merci à ceux qui m'ont sollicité. Je cause en toute simplicité. Y'a que dans la zone qu'on retrouve la précomplicité. À bas les illusions, soyons sur nos gardes et restons nous. Faites courir le bruit, le monde est à nous. À bas les illusions, je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer. À bas les illusions, je crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir.
Abat les illusions.
Je serai jamais placé au sommet. Mais faut que la qualité que le client aime consommer.
Abat les illusions.
Je crie vengeance, leur a sonné. Y'a rien de pire à mes yeux que de trahir et ils m'ont soupçonné. J'ai la haine, les mains sales et je suis présent à l'appel. Tu sais comment je m'appelle, c'est celui qu'on connaît à peine. Le sang me rend dingue, autant que l'alcool pendant les bringues. Plus que des beaux seins, encore plus que des beaux flingues. La vie qu'on mène, peut-être qu'on l'aime et que ça.
Bene, adesso andiamo avanti con la situazione delle frontiere e andiamo a parlare del campo dei domeni, che oggi è stato, questa mattina è iniziato lo sgombero. Leggiamo un articolo di InfoOut. È cominciata questa mattina all'alba lo sgombero del campo dei domeni, al confine tra Grecia e Macedonia. Migliaia di migranti provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan stanno cercando di raggiungere l'Europa attraverso la cosiddetta rotta balcanica, a partire dalle coste turche. In questi mesi, il campo di Domeni ha rappresentato sia un limbo tra i due confini, sia un punto significativo della lotta contro la chiusura delle frontiere. Il governo Tsipras ha organizzato le operazioni per spostare le 8.400 persone attualmente nel campo all'interno dei campi ufficiali predisposti dalle istituzioni. Dietro la facciata di una sistemazione provvisoria migliore si maschera in realtà la necessità di avere un più stretto controllo sui flussi di migranti per favorire rimpatri e selezioni. D'altronde, da parte dell'Unione Europea non sembra esserci ancora nessun piano a lungo termine per affrontare il problema. A pagarne le conseguenze sono migliaia di persone in fuga dalle guerre e in cerca di un futuro migliore. Circa 400 poliziotti in assetto antisommossa sono dislocati nell'area insieme a diversi autobus. Agli attivisti presenti ai domeni è stato ordinato di lasciare il campo, minacciandoli altrimenti di arresto, già da ieri sera. Diversi posti di blocco tengono i giornalisti a distanza di alcuni chilometri. Al momento non giungono notizie di violenze. Quindi questa, come sempre, è la risposta da parte dei governi a questi campi di fortuna, che prima a Ventimiglia, poi a Calais, adesso ai domeni si sono formati e sì, la risposta come sempre è violenza e repressione.
Sì, certo, infatti ci riporta appunto allo sgombero di questa mattina del campo di Idomeni, come fulmine a ciel sereno, diciamo così, notizia appunto di questa mattina, e la chiusura definitiva di quella tratta, di quella rotta, diciamo, che vedeva migliaia di persone dalla Grecia andare verso la Macedonia e quindi passare attraverso i Balcani, e con la chiusura definitiva anche di questo campo, dopo, come dicevi tu, la situazione di Calais è di 20 miglia e adesso ci saranno, come viene paventato anche da un po' di tempo sui vari quotidiani e siti di informazione mainstream, un cambio di rotte, come vengono definite, quindi un cambio di vie per accedere al centro Europa, e quella italiana sarà appunto l'unica possibile, l'unica da intraprendere, perché appunto dopo gli accordi tra Turchia e Unione Europea, in cui tutti i provenienti dalla Turchia in Grecia vengono rispediti subito in Turchia, la chiusura dell'accesso da parte di quegli stati che stanno sopra i Balcani, quindi Ungheria fondamentalmente, che ha già eretto la barriera e ha chiuso la frontiera, ha impedito l'accesso di persone da quella parte lì, l'unica prospettiva sarà appunto quella italiana, che tra l'altro leggevo ieri c'è la proposta del governo Renzi di proprio in vista di questo nuovo arrivo di persone che aumenterà in previsione nei prossimi 10 anni, anche se ci dicono che la situazione, i numeri di persone stanno diminuendo, proprio in vista di questo invece dato prospettico di aumento degli arrivi e degli arrivi in Italia, c'è stata la proposta, non so se avevi sentito, del governo Renzi di costruire delle piattaforme galleggianti nel Mediterraneo per fare fondamentalmente dei centri di cosiddetta accoglienza, sì, galleggianti in mare, insomma, per non far arrivare in Italia queste persone che non sono volute. Questo l'abbiamo visto, forse è un po' anche il dato di questi mesi, queste persone che non sono volute da nessuno.
Adesso leggiamo un altro articolo del Fatto Quotidiano che parla appunto di questo. Il titolo è Migranti. Ora gli sbarchi toccano anche Salento e Calabria. Dalla Turchia 400 arrivi in 2 mesi, in barca a vela. Il blocco delle frontiere terrestri in Europa apre un nuovo fronte, gestito da organizzazioni turche e ucraine, con modalità inedite. Piccole imbarcazioni battenti bandiera di uno stato estero che arrivano a terra eludendo i controlli. I migranti. Arriviamo a Istanbul con regolare visto o attraverso l'Iran. Da lì veniamo trasferiti a Izmir o Antalya per l'imbarco. Gli ultimi casi a Capo Spartivento, in Salento e in Sicilia orientale. 3 miliardi di euro per il biennio 2016-2017. Tanto è valso ad Ankara l'accordo sottoscritto con l'Unione Europea per sigillare i confini marittimi con la Grecia e fermare l'esodo dei migranti verso le isole dell'Egeo. Ma se Lesbo tira un sospiro di sollievo, ora a tremare sono le coste del mezzogiorno italiano. Sì, perché le organizzazioni criminali attive in Asia Minore hanno già aperto una nuova rotta che dai porti di Smirne, Antalya e Bodrum punta direttamente in Italia. A dimostrarlo gli sbarchi degli ultimi 2 mesi. 2 nel Salento, a Santa Maria di Leuca, 2 in Calabria, a Capo Spartivento e a Capo Colonna, e altrettanti nella Sicilia orientale, a Porto Palo di Capo Passero e a Vendicari nel Siracusano. In soli 60 giorni le organizzazioni composte da boss turchi e scafisti ucraini hanno fatto arrivare dalla penisola anatolica più di 400 persone, che vanno ad aggiungersi alle migliaia provenienti dai paesi della sponda sud del Mar Mediterraneo. I nuovi clan, trafficanti turchi e scafisti ucraini. Numericamente parlando, per il momento il fenomeno è contenuto, ma negli ambienti investigativi l'allerta è alta. Sia per la consapevolezza che i volumi di traffico lieviteranno rapidamente, sia perché le modalità della traversata rendono molto più difficile il lavoro di contrasto. Se dalla Libia partono i gommoni, rabberciati, e dall'Egitto i vecchi pescherecci, i mezzi prediletti dai clan turchi sono barche a vela e piccole imbarcazioni battenti bandiera di qualche stato rivierasco. Non un dettaglio perché, come spiega un investigatore in prima linea contro l'immigrazione clandestina, è ancora più difficile intercettare i trafficanti in quanto usano gli stessi natanti dei diportisti. Le differenze con le traversate da Egitto e Libia. Cosa cambia nelle traversate classiche? Innanzitutto il prezzo, perché il servizio offerto dai trafficanti turchi e ucraini si rivolge alle persone più facoltose, disposte a pagare cifre a 5 zeri per il viaggio. Con quei soldi i migranti si assicurano una relativa tranquillità delle fasi, precedenti all'imbarco, case sicure a Istanbul al posto delle fattorie Lagar della Libia e soprattutto il fatto di non viaggiare a bordo di carrette scassate e sovraccariche che troppo spesso colano a picco. Altra garanzia è che al timone, al posto degli scafisti improvvisati, ci sono vari e propri equipaggi, dallo skipper al meccanico di bordo, tutta gente esperta con molte ore di navigazione sulle spalle. A differenza dei viaggi dal Nord Africa, una volta in acque internazionali dall'imbarcazione non viene lanciato nessun mayday alla guardia costiera, perché l'obiettivo dei trafficanti è arrivare sotto costa e sbarcare i passeggeri sulla terraferma per poi riprendere il mare indisturbati. Il caso della barca a vela incagliata a Capo Passero. Così, per fare luce sulla nuova direttrice del traffico di esseri umani alle autorità italiane, non rimane che affidarsi agli imprevisti e sperare che qualcosa vada storto ai clan, come è successo il 21 aprile a Porto Palo di Capo Passero nel Siracusano, quando la Corala, barca a vela di 12 metri, battente bandiera statunitense, si incaglia in prossimità del molo di Ponente. A bordo ci sono 27 somali che vengono fatti sbarcare grazie all'intervento dei soccorsi. Gli scafisti sono due, entrambi ucraini, e grazie alle testimonianze dei passeggeri vengono arrestati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Le indagini vengono affidate al GCIC, il gruppo Acchiappa Scafisti, in forza alla procura di Siracusa, ai comandi di Carlo Parini, che interroga gli africani. Come spiega Mohamed, somalo classe 1988, la prima parte del viaggio è in aereo verso Teheran, con regolare visto turistico. Una volta in Iran, via terra, si raggiunge facilmente Istanbul, dove ci si mette nelle mani di connazionali che lavorano per i turchi, in attesa del giorno della partenza. Il 14 aprile siamo stati condotti a Smirne, a bordo di minivan, ricostruisce il giovane immigrato. Arrivati su una spiaggia, vi erano gommone e cinque... Arrivati in spiaggia vi era un gommone e a 5-6 alla volta ci hanno fatto salire su una barca a vela, dove ci attendevano due ucraini, che era da coloro che conducevano l'imbarcazione. Da Mogadiscio all'Italia ho pagato in tutto 13.000 euro. Basta Mayday, gli sbarchi sono direttamente a terra. Secondo quanto dichiarano gli investigatori, l'intento dei somali era di raggiungere la Grecia, ma una volta appreso che il confine era chiuso, hanno fatto rotta verso l'Italia. E se la barca non gli si fosse incagliata sugli scogli, il viaggio sarebbe finito con lo sbarco dei clandestini e la fuga degli scafisti ucraini. Esattamente il copione di 4 giorni prima, quando gli uomini del GCIC trovano 33 migranti sull'isolotto della riserva di Vendicari, non lontano da Noto. Gli uomini di nazionalità irachena, afghana e somalo raccontano di essere sbarcati con un tender dopo aver viaggiato in 200 a bordo di un piccolo mercantile salpato da Antalya la notte del 13 aprile. Gli iracheni sono entrati in Turchia in aereo con regolare visto, mentre somali e afghani sono passati dall'Iran. Nessuna informazione sugli scafisti né sul destino degli altri passeggeri. Quando non c'è flagranza di reato, i migranti diventano omertosi per paura di eventuali ritorsioni ai familiari nei paesi di origine, spiega il commissario Parini. Non so riconoscere chi era al comando della nave, è la frase che il poliziotto si sente ripetere da tutti. Poi però fanno il nome del bassista turco, tale Shirok, al quale i migranti avrebbero affidato 6.000 euro, ma per arrivare in Grecia e non in Italia. Il capo del team della procura siciliana però non crede alle loro parole. I clandestini sanno benissimo che la rotta balcanica è stata sigillata, come sanno anche che ora l'unico ingresso possibile in Europa è attraverso l'Italia. I timori che la rotta della Turchia possa ingrandirsi. Secondo gli ambienti investigativi italiani e europei, questi episodi rappresentano le avvisaglie di ciò che entro pochi mesi potrebbe diventare la regola. È il salto di qualità, e il salto di qualità c'è già stato. Esattamente con lo sbarco del 18 aprile al largo di Capo Spartivento, in provincia di Reggio Calabria. In quell'occasione la Guardia di Finanza ha tratto in salvo 65 stranieri siriani, iracheni e somali, fra i quali 23 donne, di cui 3 incinte e 19 bambini. Una volta a bordo, le Fiamme Gialle hanno arrestato 3 scafisti ucraini che hanno provato a difendersi, sostenendo di aver salvato i migranti mentre erano diretti a Malta. Come sono riusciti i trafficanti ad arrivare fino ai confini delle acque territoriali italiane? Grazie al fatto che la nave batteva una falsa bandiera ucraina. Secondo i finanzieri, si tratta di un mero escamotage per strumentalizzare i presidi di soccorso dell'Unione Europea e introdurre i clandestini senza incorrere in sanzioni di tipo penale, in quanto astrattamente protetti dalla giurisdizione dello Stato di bandiera. Secondo quanto ricostruito, la Carusel, questo è il nome della nave, era partita addirittura dalle coste della Grecia, quindi dall'Unione Europea. Oltre che di favoreggiamento all'immigrazione clandestini, i tre scafisti sono accusati anche di associazione a delinquere, perché secondo i magistrati di Reggio Calabria, gli ucraini sono esponenti di una rodata associazione transnazionale dedita al traffico di esseri umani.
Case che rimangano vuote o affittate a famiglie con richiesti requisiti. Chi non ha famiglia dorme sotto i ponti, anneghi dolcemente quando il fiume è in piena. I supermercati traboccanti, merci vomitate successivamente dentro i cassonetti, con spasse di veneno che qualcuno non le prelevi impunemente dagli stessi. Sempre lavorare producendo merda, malarmi, stare male col tumore, poi morire. Costruire auto elettriche che non inquinano, centrali nucleari per farle funzionare, diventare un designer di carceri moderni, uno stilista di camicie di forza che vestirà i boia del futuro per l'aperitivo lounge a casa del dittatore. Solo per fare le lamiere, i tubi e tutto il resto faccio presto. Accendo l'alto forno e via verso un futuro sicuro, fatto sempre di lavoro. Sempre lavorare producendo merda, malarmi, stare male col tumore, poi morire. Solo lavorare, inquinare il mare, riprodursi come cozze attaccate al polo industriale.
Yeah. la certezza, l'ebbrezza della sicurezza. Posizione sociale, raggiunta fatica, sacrifici, anni di lavoro, galleggiare su mare di merda e carogne.
Bene, passiamo adesso a rilanciare le iniziative della settimana. E questo venerdì si terrà un'assemblea chiamata dal collettivo universitario Red Ant all'interno dell'Università Scienze Politiche. E questa assemblea è stata chiamata contro la nuova primavera dell'università, un'iniziativa a cui l'università di Padova specificatamente, ma anche molti altri atenei italiani, hanno aderito il 20 e il 21 marzo. Il volantino che abbiamo scritto è: la primavera tarda ancora, l'università senza studenti. L'Università di Padova ha aderito alla mobilitazione nazionale La nuova primavera dell'università. Un evento che per noi non rappresenta altro che una fiera, una vetrina che in realtà esclude, attraverso l'esaltazione autocelebrativa della propria ricerca e dell'eccellenza dell'istruzione erogata, la figura più importante dell'università, noi studenti. Il soggetto che, nonostante sia la colonna portante ed il motore stesso dell'università, si trova a compiere il proprio percorso di studi all'interno di profonde contraddizioni. Il concetto stesso di alta formazione, tanto propagandato, si fonda sull'idea elitaria di istruzione, per cui chi ha le disponibilità economiche si può comprare un percorso di studi preconfezionato che gli agevoli l'entrata nel mondo del lavoro. I continui tagli alle borse di studio, la mancanza di alloggi studenteschi, l'aumento dei prezzi delle mense e la costante crescita degli affitti e del costo della vita in città rendono l'accesso e la sostenibilità economica degli studi universitari sempre più alti un privilegio di pochi. Nell'anno 2015-2016, infatti, le immatricolazioni al primo anno di università sono state 80.000 in meno che nel 2003-2004. Il prezzo dell'eccellenza. La ricerca di cui tanto si vanta l'università in realtà è tutt'altro che libera e genuina. Vede alla base un forte sfruttamento dei ricercatori, abituati alla precarietà e privati di ogni potere decisionale e di ogni impulso propositivo sugli obiettivi del proprio lavoro. L'indirizzo della ricerca è ovviamente dettato da chi la ricerca stessa la finanzia. Venuti meno i fondi statali, essa è oggi completamente assoggettata e funzionale agli interessi dei privati, estranei al benessere collettivo della popolazione. Ne sono un esempio lampante le innumerevoli collaborazioni tra atenei italiani e israeliani in materia di armamenti, tecnologie belliche e di controllo. Qual è oggi il ruolo dell'università? Crediamo fermamente che l'università debba avere un ruolo sociale e culturale di primo piano, inteso come diffusione più allargata possibile di sapere critici e come promozione di momenti di dibattito. Tuttavia, quello che viviamo oggi non è solo una chiusura degli spazi di dialogo, ma soprattutto la volontà di promuovere una visione distorta ed omologata della realtà. Lo si può riscontrare nella propaganda guerrafondaia diffusa nelle aule da professori come Pane Bianco a Bologna, dagli arresti di 7 studenti di Torino, colpevoli di essersi opposti alla diffusione di idee razziste e fasciste di gruppi di estrema destra, e della polizia che li difendeva, fino ad arrivare alla militarizzazione costante che come collettivo studentesco subiamo in ogni momento di critica e protesta. Non crediamo che questi siano semplici incidenti di percorso, provocati dalla malgestione dell'apparato burocratico. Sono interventi perfettamente logici e coerenti con il ruolo che l'università riveste in quanto istituzione funzionale alla conservazione e allo sviluppo del sistema economico capitalista. Non bisogna analizzare la questione universitaria singolarmente, ma come parte del percorso formativo atto a riprodurre un'organizzazione della società fondata sullo sfruttamento. A che cosa sono funzionali queste giornate? La manifestazione primaverile si presenta come un'esplicita richiesta di rinnovamento. Sospettiamo quindi, proprio perché organizzato a livello nazionale, che questo teatrino sia preparatorio all'imminente annuncio della riforma dell'università voluta da Renzi e Giannini, momentaneamente accantonata in linea con le precedenti ed affiancata alla già in vigore Buona Scuola. L'unica risposta a cui aspiriamo è un'ampia mobilitazione studentesca che riporti gli studenti ad essere reali fautori e protagonisti del proprio futuro. E sì. Quindi questo appunto si tratta appunto di un dibattito pubblico a cui parteciperanno anche dottorandi e ricercatori e si spera qualche professore, e organizzato appunto da noi studenti, dove appunto intendiamo mettere in luce il ruolo realmente svolto da questa università e invece il ruolo che spetta a noi, che siamo visti principalmente appunto come oggetti da cui spremere il più possibile soldi appunto per questa università, dove la ricerca è... La ricerca è spinta appunto dai finanziatori verso gli obiettivi normalmente a fine bellico che interessano a loro. E sì, invitiamo appunto quindi tutti a partecipare a questa iniziativa dibattito. Si terrà appunto a Scienze Politiche alle 5:30 e venerdì 27. Poi rilanciamo il come ogni mercoledì il nostro pranzo in via Marzolo, alla Marzolo occupata, scusate, in via Marzolo 4. Questo mercoledì si terrà un pranzo antispecista. Infatti è intenzione del collettivo della mensa iniziare questo dibattito su questa tematica. E leggiamo il volantino. Essere per gli animali non significa essere contro l'umanità. Esigere che gli altri trattino giustamente gli animali significa chiedere per essi, né più né meno, di quel che si chiede per qualsiasi essere umano, che siano trattati con giustizia. Tom Regan. Da queste poche righe di Regan, filosofo statunitense impegnato nella lotta antispecista, possiamo cogliere l'anima di questo movimento politico, filosofico, culturale. Ma cosa significa essere antispecisti? In cosa consiste una pratica antispecista? Quali sono le implicazioni sociali e culturali dell'antispecismo? Tutti questi temi saranno al centro di un momento di confronto durante il pranzo del mercoledì alla Marzolo occupata. Il dibattito inizierà con una carrellata di antipasti dalle ore 12:30 e successivamente la solita buffata. Non mancate. Il menù prevede antipasti misti, pasta al ragù di seitan, burger vegetali, insalata di spinaci, contorno misterioso, patate gratinate, crostata vegana e caffè, come sempre tutto a 2 euro.
Allora sì, dopo aver rilanciato i due appuntamenti della settimana, direi 12 e 27 minuti, noi ci fermiamo qui, ricordando l'iniziativa appena letta, quindi domani dalle 12:30 alle 16, insomma, Mensa Marzolo occupata con il solito appuntamento del pranzo popolare aperto a studenti e abitanti del quartiere contro la crisi, che viene fatto ogni mercoledì dentro la mensa Marzolo occupata e questa volta anche con il dibattito a seguire sulla questione antispecista. Insomma, siete tutti e tutte invitate all'appuntamento di domani e anche a quello di venerdì a Scienze Politiche. Noi, detto questo, mettiamo allora un po' di musica e ci salutiamo e ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 11:30 alle 12:30, sempre con le solite due voci dietro ai microfoni.
A martedì prossimo.
Bene, ciao a tutti e a tutte.
Le rughe della saggezza,
che non è saggezza ma saggio di sentimento,
medicina per il ferimento che ti vede un po' sgomento, ma tu in fondo sei contento,
anche questo è il tuo momento, ti si notava quasi a stento, ma ora tu sei proprio al centro, è proprio un grande sentimento. Enjoy rancore,
goditi il rancore,
enjoy rancore.